Allora, eccoci ancora in diretta, 87900 Radio Onda Rossa. Dunque, continuiamo a parlare di questo problema. Lo facciamo con il professor Enrico Pugliese. Buongiorno, professore.
Buongiorno a voi.
Professore di Sociologia del Lavoro all'Università di Roma. Dunque, professore, l'immigrazione... All'Università di Roma, ho detto bene?
Sì, 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 Sapienza.
Ecco, appunto. Le immigrazioni interne, professore... non sono affatto cessate, lo abbiamo ricordato prima. Magari possiamo entrare più nel merito di questa tendenza, che in particolare i rapporti degli ultimi anni Svimez.
Deve parlare più forte.
Non mi sente?
A stento.
Ecco. Allora, dicevo, entriamo più nel merito di questa tendenza che i rapporti Svimez, cioè l'Associazione per lo Sviluppo Industriale del Mezzogiorno, hanno teso a rimarcare. Dati peraltro, professore, accolti non senza stupore dai mezzi di informazione, anche peraltro contestati a vario modo da altri studiosi, tra cui ad esempio noti demografi. Si tratta eppure, insomma, di dati credo inoppugnabili, che registrano questi saldi migratori tra sud e nord, anche di 80.000 persone all'anno, per lo meno lungo il decennio scorso. Può spiegarci i motivi di questa crescita dei saldi migratori lungo questi tragitti? Si tratta di un dualismo che non è mai scomparso, e credo anche del venir meno di maggiori risorse destinate alla spesa pubblica, che in un certo senso avevano mantenuto un certo equilibrio da questo punto di vista negli ultimi anni, no?
Sì, credo che la spiegazione abbastanza univoca sia quella che ha appena dato, cioè il mancato sviluppo del Mezzogiorno e i problemi di crisi degli ultimi anni, e in più naturalmente la riduzione della spesa sociale, che ha ridotto anche la disponibilità delle famiglie e anche la possibilità dei giovani di poter aspettare, peraltro in un quadro del mercato del lavoro piuttosto difficile. Ma procediamo con ordine. Allora, c'è una questione, non so chi abbia contestato i dati effettivamente, probabilmente di questo possiamo parlare dopo. In effetti non si tratta di elaborazioni molto complesse, sono più di 10 anni che l'Istat fa un'operazione molto semplice, che è basata sui dati anagrafici dell'Istat, che mostrano quante partenze ci sono ogni anno e quanti ritorni ci sono, e c'è sistematicamente questo saldo, che è ovviamente molto molto più basso che non negli anni 60, ma che è ormai sistematico e significativo, perché 50-60 mila persone all'anno, 70 mila, sono un dato di rilievo. E quello che è successo è che la Svimez, Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno, dopo aver per 10 anni sottolineato l'esistenza di questo saldo rilevante annuale, 70.000 persone più o meno, e qualche anno fa, mi pare 2 anni fa, nel suo rapporto ha aggiunto una cifra nuova, che non è altro che la somma dei flussi annuali, cioè 70 moltiplicato 10 fa 700.000, e il dato che l'Istat, diciamo, il dato riassuntivo dopo 10 anni, che ribadiva quello che nei 10 anni precedenti la Svimez ha sempre detto ogni anno, era 700.000 emigrati dal Mezzogiorno. Quindi grande clamore sulla grande stampa, che poco si è chiesto cos'era successo. Poi naturalmente la grande stampa l'ha dimenticato, perché faceva notizia il grande numero, e la questione è finita lì, mentre invece è una questione di tutto rilievo, perché tra l'altro io vorrei dire che anche negli anni in cui i saldi erano molto più bassi, il movimento migratorio c'era. Intendiamoci, le cose sono cambiate rispetto a 30 anni fa, o ancor più rispetto a 40 anni fa. Prima c'era questo grandissimo flusso sud-nord, e poi anche c'erano spostamenti interni alle diverse regioni o alle diverse aree, tipo nel Mezzogiorno lo spopolamento montano a vantaggio delle zone di pianura e costiera. Però la grande tendenza, la grande questione era l'emigrazione sud-nord, con saldi annuali molto più alti. Poi da partire dagli anni Ottanta i saldi sono stati molto modesti, però le partenze e i ritorni c'erano. Quello che succedeva è che cominciavano a tornare alcuni dei vecchi emigrati industriali, diciamo così, cioè gli ex braccianti, gli ex manovali, gli ex artigiani o semplicemente gli ex giovani che avevano fatto una carriera operaia e che se ne tornavano per buoni o per cattivi motivi, insomma. E intanto partivano nuove leve di giovani scolarizzati. Certo, non tanti quanto la crescita dell'industria del nord-est ne avrebbe voluto, ma comunque ne partivano. Ed è quella stata la grande emigrazione, la nuova emigrazione, nel senso che in quel periodo c'era essenzialmente tra gli anni 80 e gli anni 2000, diciamo così, e la fine degli anni 90, c'è stata l'emigrazione giovanil scolarizzata che faceva da contrappeso al ritorno degli operai spremuti, per intenderci, insomma. Quello che c'è di nuovo è che partono ora tutti, partono gli scolarizzati e i non scolarizzati, e qui vorrei notare che la stampa, naturalmente la grande stampa, non c'entra mai il problema su questi temi, per cui quando uscì il rapporto di due anni fa della Svimez e c'era questa cifra di 700.000 persone, si sottolineava: non sono più le stesse partenze di prima, non si parte più con la valigia di cartone. Con la valigia di cartone per il nord non si parte più da oltre 30 anni, insomma, da quando, così, dal periodo del grande sviluppo industriale, dagli anni del nord e sud uniti nella lotta, e insomma dopo le partenze con le valigie di cartone e con i sacchi si è cominciato a partire anche con le valigie nuove e con i sacchi e con, diciamo, le borse a sacco che portano i giovani, insomma. Questa immagine di un improvviso cambiamento è assolutamente falsa, insomma. Sono 30 anni che si parte come si parte ora. La novità sta in altro. La novità sta che, oltre all'emigrazione nord, sud-nord scolarizzata, oppure di giovani che sono andati a studiare al nord e ci sono rimasti, quindi con una fuga di cervelli interna al mezzogiorno che la Svimez ha denunciato molto nell'ultimo rapporto quest'anno, ha parlato di tsunami demografico del mezzogiorno. Allora, oltre a questa c'è anche quella dei giovani puri e semplici che ormai praticamente hanno capito che non c'è nulla da fare nel mezzogiorno per la carenza di investimenti, per la carenza di politiche economiche, per la carenza di politiche di welfare, perché la carenza di politiche di welfare accelera due volte la spinta migratoria. In primo luogo perché i ragazzi non trovano lavoro nel sistema di welfare, cooperative sociali e altre possibilità di impiego, ma anche perché la famiglia è ormai impoverita. Se posso continuare, vorrei dire qualcosa sul carattere di queste nuove migrazioni.
Sì, 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 assolutamente. Io volevo,
chiamiamole così, proletarie, sì, oltre a quelle, infatti, borghesi che ci sono sempre state dagli anni Ottanta in poi.
Se ho capito bene, dunque, volevo proprio chiederle un approfondimento proprio sulla composizione di questo nuovo massiccio fenomeno di migrazione interna verso le regioni settentrionali. Da quanto ho capito, non si tratterebbe, secondo quella che è, diciamo, l'interpretazione più in voga, di cervelli in fuga, il cosiddetto fenomeno brain drain, no?
Quello c'è sempre stato dall'Ottanta in poi, mentre tornano gli operai spremuti. In realtà sono partiti i giovani per andare a studiare al nord, alla Bocconi è pieno di meridionali, insomma una buona università, poi con professori di destra, di centro e di sinistra, e in realtà poi dopo sono bravi, si laureano e restano a lavorare su, insomma, no? E poi naturalmente anche nelle università statali, che naturalmente sono migliori in Italia che in quelle private, e ce ne sono tante di buone al nord, e si va a studiare al nord e purtroppo si resta al nord, però questo già negli anni Ottanta era cominciato ed è proseguito regolarmente. Pronto?
Sì, sì, ci siamo.
La novità non sta in questo flusso, che probabilmente si è accelerato, anzi senza probabilmente, è aumentato, ma sta nel fatto che riemerge con caratteristiche nuove quella che noi possiamo chiamare emigrazione proletaria, sia pure di persone altamente scolarizzate, perché se uno va a fare la campagna turistica come cameriere o come cuoco in una pensione della Riviera emiliana, pur se laureato in scienze politiche o sociologia o in architettura, sempre migrazione proletaria è sostanzialmente. E poi c'è quella proletaria in senso stretto, cioè di giovani non molto scolarizzati che si muovono per lavori operai. E qui vorrei fare due considerazioni, una sull'entità del fenomeno e l'altra sulla qualità del lavoro. Comincio in generale su quella qualità del lavoro. In proporzione ai lavoratori locali, i nuovi emigranti dal sud, in rapporto alla condizione dei lavoratori locali, stanno peggio. Perché stanno peggio? Perché mentre nell'emigrazione di 30 anni addietro, mi lasci spegnere il telefonino, mentre nell'emigrazione di 30 anni addietro, in realtà diciamo i lavori nel sistema diciamo industriale che possiamo grossolanamente definire fordista, erano la struttura occupazionale basata su lavori standard a tempo indeterminato con contratti regolari, quindi i trasferimenti verso la fabbrica significavano trasferimenti verso lavori stabili. Questo non è più vero, per cui quando si va a lavorare al nord e insomma ci si trova in condizioni più difficili nelle aree della diciamo così del nord-est, insomma, che sono quelle che hanno avuto la più forte domanda di lavoro, cioè che hanno attratto più lavoratori, e beh, in realtà i locali spesso sono anch'essi caratterizzati da lavori precari, solo che sono molteplici lavori precari svolti da più membri della famiglia e comunque in un contesto territoriale locale, per cui non si paga l'affitto di casa perché naturalmente ci si è costruiti abusivamente o no la casa, il che riduce drasticamente i costi di riproduzione della forza lavoro. In parole povere, insomma, come dire, il salario serve per comprare da mangiare e da vestirsi e non per pagare l'affitto. Chi viene dal mezzogiorno invece si trova in condizioni molto più svantaggiate, deve pagare un affitto, e se è un ragazzo solo, o peggio ancora se è una coppia dove lavora uno solo, non ce la fanno a tirare avanti. E una delle grandi novità, oltre al peggioramento delle condizioni di lavoro nella piccola impresa, c'è anche il fatto che spesso le famiglie comunque devono inviare denaro a questi giovani. Insomma, abbiamo per la prima volta dalla fine degli anni 90 in Italia le rimesse alla rovescia. Invece degli emigranti che mandano le rimesse a casa, ci sono le famiglie che mandano le rimesse agli emigranti. E questo per quel che riguarda le condizioni di lavoro. Le condizioni di lavoro relativa in proporzione, in rapporto ai tempi e in rapporto ai lavoratori locali, sono in effetti in sostanza peggiorate, ma perché è peggiorata la qualità del lavoro in generale nel nostro paese, e diciamo gestire la precarietà fuori dal proprio contesto è ovviamente molto più difficile. E quindi questo per quel che riguarda le condizioni di lavoro. Per quel che riguarda l'entità del fenomeno, in realtà io probabilmente le obiezioni dei demografi, che sono comunque basate sui dati ufficiali e istituzionali, saranno pure corrette, ma c'è un dato invece sul quale si possono avanzare solo ipotesi e fare stime, però io credo a queste ipotesi e a queste stime, è che soprattutto per la parte più povera, per la parte meno signorile, meno borghese di questa nuova emigrazione sud-nord, in realtà i dati istituzionali e ufficiali presentano in un certo senso solo la punta dell'iceberg, e mi spiego perché. E mi spiego anche perché cerco anche di dire perché ho motivo di ritenere questo. Perché ormai noi, oltre all'emigrazione in condizioni più difficili dal sud, ma assolutamente necessaria dato l'impoverimento relativo del Mezzogiorno, oltre a questo fatto dell'emigrazione, di gente che si trasferisce punto e basta, abbiamo fenomeni nuovi di pendolarismo a lunga distanza che in effetti non sono registrati. So di casi di persone che passavano o passano due notti in treno, tre arrangiandosi in qualche modo nel posto dove lavorano, due notti in treno, tre alloggiando dove lavorano e due a casa le sette notti della settimana. Naturalmente questi non cambieranno mai la residenza, in realtà di fatto risiedono non solo ufficialmente ma anche in sostanza nel loro paese di origine, ecco, a casa loro in sostanza. Ebbene, di questa emigrazione noi abbiamo assolutamente scarsa sul piano statistico e sul piano dell'indagine scientifica, cioè molti sociologi, anziché occuparsi del simbolo della rappresentazione, dell'interpretazione dell'emigrazione, potrebbero studiare empiricamente questi fatti e denunciarli, che dovrebbe essere anche un po' il compito dei sociologi socialmente impegnati, cioè andare a vedere se effettivamente nei treni che passavano di notte per la Tiburtina c'era qualcuno di questi che praticano i movimenti migratori, la loro esperienza migratoria in questi termini, e quindi approfondire l'indagine e andare oltre la tesi di laurea che il professore Volenteroso fa fare allo studente Volenteroso, che è disposto a farsi a 3 a 40 anni di distanza qualche viaggio in questi treni della speranza, che se ho ben capito ora li cancellano pure, insomma. E quindi approfondire questa analisi, ecco, è un'analisi che manca, è documentata. Per esempio, i ragazzi di Monitor Napoli hanno seguito alcune di queste partenze in tutta la loro vicenda, insomma, andando alle stazioni ferroviarie, viaggiando nei treni e intervistando questi nuovi giovani emigranti proletari. Però la stampa non ne parla, i sociologi sono occupati a fare cose probabilmente più interessanti che io non seguo, insomma, perché cerco di più di seguire questi fatti che hanno a che fare con la società, insomma, no?
Certo. È buono e positivo il fatto che comunque un po' di lavoro sul campo, come si suol dire, insomma, lo facciano magari anche i circuiti militanti. Questo può annoverarsi come fattore positivo, certo, ci mancherebbe, dovrebbe essere materia.
Che lo facciano i giovani militanti va benissimo. Va malissimo che non lo facciano gli studiosi.
Certo. Tra l'altro, appunto, noi ci stiamo occupando di questo tema proprio perché, come veniva poc'anzi ricordato, molti di questi treni a lunga percorrenza sono stati soppressi per una decisione che non fa che alimentare dunque il peggioramento delle condizioni di vita e di spostamento.
Ma guardi, il lavoro in Italia empiricamente, noi con la rivista di Franco Ferrarotti abbiamo dedicato un numero a questa questione sulla rivista La Critica Sociologica, e in realtà il lavoro non lo si studia più, e insomma, come dire, sì, magari si fanno anche ogni tanto cose di tipo nuovo etnografico, che poi è la stessa cosa che che fanno questi giovani che seguono, vivendo la stessa esperienza, i lavoratori emigranti. Però c'è bisogno di indagini sistematiche su vasta scala proprio per documentare il fenomeno, e questo avrebbe pure potuto, probabilmente, in realtà io non credo, cioè, probabilmente se si fosse documentato il fenomeno non sarebbe stato così ovvio fare questa cosa terribile della cancellazione dei treni a lunga percorrenza. Insomma, i treni si cancellano quando sono vuoti, non quando sono, non quando ci va, quando sono pieni, oppure quando sono, oppure per sostituirli con altri treni. D'altronde è una tendenza, diciamo, purtroppo europea, che è quella che con la liberalizzazione, la privatizzazione del, diciamo così, di attività storicamente pubblica, peggiorano assolutamente i servizi. Però ripeto, in questo caso è mancata anche un'informazione che avrebbe potuto stimolare l'attenzione e permettere anche di rivedere le decisioni. Insomma, questa poi non è una decisione presa 7 giorni fa, spero che non si dia la colpa al governo in carica, in realtà, diciamo, non sono processi più larghi, certo, diciamo, uno però c'ha anche le sue libertà, può prendere il treno, questo qui dove ci fa il risotto, c'è il risotto proprio come lo fa la mamma, questi di Montezemolo, e così, però costa 50 volte il prezzo, no, 50 volte io, molte volte il prezzo di un treno, tra l'altro di notte, a lunga percorrenza, che aveva purtroppo, dico purtroppo perché i lavoratori dovrebbero poter lavorare in altre condizioni, anche questa funzione di far, come dire, tra virgolette, smenare 2 notti senza perdere tempo e senza doversi pagare il da dormire. Insomma, sì, è una decisione, a mio avviso, che spero possa essere rivista. Insomma, io non so se sono, può darsi pure che le Ferrovie dello Stato abbiano fatto indagini su chi viaggiava, dove andava, come andava, perché, per come e per quando. Se invece hanno contato solo quanti viaggiatori c'erano, probabilmente forse non erano neanche affollatissimi questi treni.
Beh, da quello che sappiamo, diciamo, anche vedendo in alcuni casi alcuni servizi sui telegiornali locali, generalmente i treni, insomma, dei pendolari non sono solo pieni, ma pienissimi, insomma.
E appunto, come dire, diciamo, non, la cosa meriterebbe un'attenzione maggiore.
Senti, professore, tra l'altro volevo invece brevemente farla intervenire anche su un altro aspetto, perché la situazione che abbiamo descritto, che si colloca appunto in un contesto di debolezza già di suo del Mezzogiorno, e in cui la crisi che stiamo attraversando non sta facendo altro che aggravare questa situazione, i dati sulla disoccupazione giovanile al sud, insomma, sono allarmanti, e ci sono anche state alcune scelte politiche. In un recente articolo che proprio lei ha scritto, insomma, si è soffermato anche sulle scelte di materia di politica fiscale che concorrono a determinare, insomma, ancora di più il peggioramento di questa situazione al sud, no?
Sì, beh, le condizioni di peggioramento non sono, in materia fiscale ancora, noi col federalismo fiscale ancora per fortuna non ci siamo del tutto, quindi anche su questo bisogna stare molto attenti. Il federalismo fiscale, l'unico conosciuto nei suoi programmi chiari ed espliciti, quelli cioè che dicono perché si sono inventati questa idea, sono quelli della Lega Nord, che in maniera molto onesta esplicita il netto carattere antimeridionalista del provvedimento. Noi non possiamo dare soldi al Sud, bisogna che la sanità venga pagata da chi paga le tasse nelle regioni dove abita chi si ammala, punto. Questa ovviamente è la negazione dell'esistenza del servizio sanitario del servizio sanitario nazionale del 1978, che non ha nulla a che fare con la lotta agli sprechi. La lotta agli sprechi la si può fare comunque seriamente, con attenzione, con controlli seri, senza grandi pubblicità, senza grandi minacce, ma con tecniche anche, come dire, non solo punitive ma anche incentivanti la migliore qualità del lavoro e dell'intervento. Quindi diciamo, io non sono un esperto di politiche fiscali, so che diciamo l'idea del federalismo fiscale, che è quello che poi è il termine che prima che rispolverassero la secessione i rappresentanti della Lega Nord usavano, e in realtà diciamo, come dire, si traduceva in una riduzione dei servizi per il Mezzogiorno. Ma non c'è bisogno neanche del federalismo, basta i tagli alla spesa sociale che sono stati già decretati nelle manovre di questo anno scorse. Va ricordato che questi tagli sono stati indirizzati specificamente, i tagli ai comuni, i tagli negli enti locali sono avvenuti con specifico indirizzo verso la spesa pubblica, cioè la spesa sociale, cioè si taglierà la spesa sociale. Quindi in questa è un'altra forma di impoverimento diciamo del carattere che nominavo prima, cioè quando si taglia il welfare si peggiorano le condizioni di vita della gente, peggiora la possibilità di fare rete familiare e quindi di sostegno alle persone più deboli, e poi si riducono anche le possibilità occupazionali per chi in questo settore lavora, e questa è una cosa alla quale bisognerebbe pensare. Detto questo, però, il problema del Mezzogiorno non è questo. Il problema del Mezzogiorno è un problema di occupazione e di sviluppo e di soluzioni per l'occupazione che diano sviluppo. Io non credo al mito d'oro del reddito di cittadinanza, come lo si chiama, eccetera. Quello una volta per potere operaio serviva per abbattere lo Stato borghese, poi dopo se lo sono dimenticati. In realtà quello che ci vorrebbe è un forte incentivo, ma fortissimo, anche attraverso lavori pubblici, anche attraverso il potenziamento della spesa sociale, per occupare i giovani, dare possibilità anche in lavori pubblici di occupazione ai giovani, quindi poi dare anche ai giovani non inseriti in lavori socialmente utili e produttivi, dare loro la possibilità di avere comunque un reddito nei momenti di non lavoro. Ecco, io sarei molto di più per estendere. Noi abbiamo avuto anche un'esperienza, un esperimento buono di reddito minimo di inserimento, si chiamava, nel governo Prodi, del quello diciamo del 96-2001, che in realtà in una regione come la Campania qualche piccolo aiuto lo ha dato.
Beh, però quindi spesso, pratica, professore, si sono tradotti in assegni di povertà e spesso, insomma, spesso si sono tradotti in assegni di povertà, dato il contenuto molto basso.
L'assegno,
insomma,
di povertà non fa schifo quando una famiglia è povera e ha bisogno. Se poi lo chiamiamo di cittadinanza, sempre di povertà resta. Quindi direi che in sostanza c'è una componente assistenziale che comunque è giusta quando il livello di miseria è troppo alto, però ci deve essere anche una componente che inserisca in maniera non punitiva al lavoro.
Senta, professore, siccome dobbiamo chiudere perché ci siamo dilungati tanto, sì, volevo invitarla invece a, cambiando leggermente argomento, dato che lei si è occupato di immigrazione, insomma, un po' da tutti i punti di vista, e ha più volte anche stigmatizzato il fatto che il nostro paese sia stato un paese di emigrazione, in un certo senso non sta affatto a significare che poi si è vaccinati contro il razzismo.
Assolutamente no.
Quello che è accaduto ieri, insomma, un po' è nella prova tangibile, no? Volevo invitarla anche a riflettere su questo argomento di cui sì, chiaramente siamo tutti scossi, no?
No, quello che è accaduto ieri, allora, quello lì, diciamo così, quella è una favola, veramente, ma non lo dice più nessuno. Negli anni 80-90 si diceva, siccome siamo stati un popolo di emigranti, sappiamo quali sono le sofferenze che gli emigranti hanno e quindi noi non possiamo essere contro gli immigrati, automaticamente noi non siamo razzisti. E questo lo dicevano tante persone, brave persone, che non avevano capito di che l'aver sofferto non implica comprensione della sofferenza altrui, c'è bisogno di una funzione educativa che faccia prendere coscienza dei motivi della sofferenza avuta e che educhi poi all'apertura, e questo è il ruolo delle istituzioni. Cioè l'Italia avrebbe potuto far, diciamo, come dire, far tesoro di questa esperienza migratoria e delle sofferenze svolte se ci fosse stata da parte degli intellettuali e delle istituzioni questa operazione volta a far comprendere e quindi a aprire, diciamo, a rendere più possibile l'accettazione dello straniero, dell'immigrato. E questo in Italia non è avvenuto, e soprattutto direi che da parte delle istituzioni, non tanto degli intellettuali, è avvenuto l'opposto negli ultimi 10 anni. Noi abbiamo avuto 10 anni tragici, tranne un momento, diciamo, all'epoca, diciamo, del secondo governo Prodi con Ferrero al Ministero per la Solidarietà Sociale. E vabbè, con la
per noi non si è trattata di una buona esperienza di governo, noi lo diciamo perché lo abbiamo fatto quando il governo era in carica, e insomma secondo noi non si è trattato proprio di una buona esperienza, però insomma lei forse la pensa diversamente.
No, ma non c'entra, voglio dire, lì in quel momento praticamente si trattava di non c'era un ministro degli interni che diceva quello che ha detto Maroni, insomma.
Però ad esempio il trattamento che gli migranti hanno iniziato a ricevere come clandestini cosiddetti, varcando le soglie ai confini del nostro paese, rinchiusi dentro i CIE, è un'invenzione proprio di quel governo.
CIE,
no?
Che si chiamavano CPT, sono del primo governo Prodi.
Sì, d'altra parte nessuno
è durato un tempo che manco ci siamo accorti.
Sì,
che
però
c'era.
Poi nessuno
volevo
si è preso la briga nemmeno poi di magari andare a intervenire e rimettere in discussione quei provvedimenti. Ma insomma, questo è un altro discorso.
No, ma no, come dire, la legge Amato Ferrero che poi non nacque, voleva intervenire drasticamente, e tra l'altro sarebbero stati eliminati per definizione i CPT automaticamente per il fatto che ci sarebbe stata la possibilità di ingresso per ricerca di lavoro, e la possibilità di ingresso per ricerca di lavoro avrebbe eliminato l'ingresso non regolare, che poi è quello sul quale operano i CPT e poi ora i CIE. Ma comunque lasciamo correre, voglio dire che per me, con l'eccezione dell'anno e mezzo del secondo governo Prodi, per voi senza neanche quell'eccezione, gli anni 2000 sono stati terribili, perché le istituzioni, anziché aiutare verso l'apertura, hanno istigato verso la chiusura, proponendo modelli di attività razzista, prendere le impronte delle mani dei bambini rom è un po' diverso che bruciare due persone o tentare una strage, però è comunque nella stessa linea di odio, disprezzo e aggressione all'altro. Poi dopo, quando affermazioni di tipo razzista vengono fatte da esponenti politici di area governativa, hanno una influenza e anche, come dire, una legittimazione dell'odio. Poi dopo è chiaro che quello che ha sparato a Milano era un pezzo, non so se dell'area, si è anche sparato, non so se si è reso conto di quello che aveva fatto, diciamo c'è poi una componente in più, ma noi abbiamo avuto 10 anni di non invito all'accoglienza, ma semmai di sottolineatura di chiusura, a volte anche con vere e proprie, diciamo così, con rovesciamenti della realtà. Penso all'epoca di Rosarno, questione ancora da studiare in dettaglio, ma a Rosarno era la criminalità organizzata contro gli immigrati, e il ministro Maroni diceva che erano invece gli immigrati che facevano crescere la criminalità organizzata. Insomma, questi messaggi che danno le istituzioni finiscono poi per decantarsi nell'opinione pubblica. Quindi direi che sui CIE io penso che la penso come voi, non suppongo di pensarla come voi, cioè sono un mostro giuridico e andrebbero chiusi, e credo che bisogna trovare, perché i CIE, come non so se tutti sanno, non sono per immigrati che hanno compiuto reati, perché per chi ha compiuto reato c'è la galera, come sia egli cittadino italiano che cittadino straniero. I CIE in linea teorica sono per normali cittadini non comunitari, i quali sono non in regola con il permesso di soggiorno, o meglio, che hanno compiuto questo specifico reato introdotto di recente, cioè dal terzo governo Berlusconi, che è il reato, ora non mi ricordo neanche se secondo o terzo governo Berlusconi, che è il reato di immigrazione clandestina. E questo sì che è molto, sì, molto, poi, molto grave. Però direi io vorrei sottolineare con forza il mio punto di vista, forse divergente dal vostro. Guardate che i punti di vista espressi anche a parole dai rappresentanti istituzionali sono molto molto importanti. Poi ci sono anche le pratiche, naturalmente, che contano, e contano più delle parole. Però il fatto che per anni abbiamo dovuto sentire Bossi che chiamava bingo bongo gli immigrati, se io ti chiamo bingo bongo ti disumanizzo, per cui se il pezzo di Casa Pound o di quale altra organizzazione nazifascista sia quello che si è sparato, lo va a sparare, ha imparato che spara a un non umano, insomma a un altro, ecco, direi. Non che sia non che sia l'onorevole Bossi il mandante di quell'assassino, ci mancherebbe altro, però diciamo, quando mancano sono al telefono, richiamo, quando mancano queste funzioni doverose, educative verso l'apertura, e allora poi dopo naturalmente c'è da fare politiche vere di accoglienza, ma questo è un altro discorso, diciamo.
Va bene, professore, la ringraziamo di essere stato così a lungo con noi e
grazie a voi.
A risentirci. Grazie, buongiorno. Better is a good refrain.